Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano. Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar. Musica per cinema. E allora ben trovati amici ascoltatori per un nuovo episodio di Cinematica, suoni da e per il cinema. Gianmarco Diana in studio dalla sala A della regia di Radio X, Cagliari Social Radio. Oggi torniamo al classico contenitore misto, dopo aver fatto una splendida, a quanto mi avete detto, grazie tra l'altro, monografica su Franco e Ciccio e sulle musiche tratte dal loro film. Oggi torniamo al solito fritto misto all'italiana, ma non solo, che caratterizza la nostra trasmissione, scavando sempre più profondamente nel mondo delle colonne sonore e delle library music. Bene, direi di partire immediatamente con il suono dell'Eurospy. Partiamo alla grande scoppiettanti con le musiche composte da Bruno Nicolai per un film molto interessante diretto da un giovanissimo allora Ruggero Deodato, poi diventato famoso come uno dei massimi registi cult di Cannibal Movies, ma ai tempi impegnato in una produzione tipicamente spy. Stiamo parlando di Phenomenal e Il tesoro di Tutankhamen, uno di questi film Eurospy che noi tanto amiamo qui su Cinematica, prodotto e appunto uscito nelle sale nel 1968 con un cast che vedeva Mauro Parenti, il mitico Gordon Mitchell e la splendida Lucrezia Love, nella tipica storia del super ladro internazionale che riesce addirittura a rubare per ben 3 volte la maschera di Tutankhamon. Ovviamente siamo nell'ambito di quei sottogeneri che amiamo follemente qui su Cinematica, quindi spy, crime, caper, con il gusto per la fotografia pop, per i colori pastello e le scintillanti musiche di Bruno Nicolai, ovviamente condotte in maniera eccelsa come sempre dai cantori moderni di Alessandro Alessandroni, che anche in questo caso rendono la loro solita idea scoppiettante di jazz, di vocal jazz e aggiunte di beat varie ed eventuali, per una colonna sonora veramente eccezionale, molto bella, che sta in piedi dall'inizio alla fine con una serie di variazioni di questo tema. In Germania, più o meno nello stesso periodo, il grandissimo Peter Thomas combinava invece queste cose. E su questi assoli, su questo scambio di assoli in puro stile jazz e con un'attitudine splendidamente jazz, Ascoltiamo questo lavoro molto interessante a nome Peter Thomas Sound Orchestra, un altro dei nostri eroi, il grandissimo Peter Thomas, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, attivo nella musica da film, soprattutto per il cinema, la televisione, ma anche nei dischi di musica leggera. Un aneddoto che mi ha sempre colpito è che Peter Thomas produsse Donna Summer prima che Giorgio Moroder ci mettesse le mani sopra, mica poca roba. Comunque in questo caso abbiamo ascoltato invece appunto The Title Music, quindi titoli di testa, da uno dei film della serie tedesca di crime movies dedicata, estratti dai famosi romanzi gialli di Edgar Wallas, con protagonista il detective Johnny Gray. In questo caso stiamo ascoltando Room 13, non so come si dice 13 in tedesco, me la stavo tentando ma non lo so. In Italia uscì come Professionisti per una rapina nel 1964, diretto da Harald Reinl. E anche il nostro Peter Thomas, è un altro che abbiamo notato altre volte qui su Cinematic, l'abbiamo già suonato varie volte, come esistano delle forti affinità tra il suono, diciamo, della Germania di quegli anni e dell'Italia, e anche della Francia. Abbiamo detto che insomma in qualche modo con i nostri cugini francesi, spagnoli e tedeschi esistessero delle affinità, in questo caso per Peter Thomas molto forti nell'utilizzo del jazz, di questa sorta di crime jazz, l'utilizzo degli ottoni ma anche di tastiere molto acide, normalmente anche del coro, se non proprio in questo pezzo. Benissimo, direi di tornare in Italia, rimaniamo più o meno ancora negli anni 60, torniamo nel 1968, quando Nora Orlandi componeva la colonna sonora per Il dolce corpo di Deborah. È fantastico questo shake, il robot, tratto dalla colonna sonora appunto di Il dolce corpo di Deborah, diretto poi da Ernesto Gastaldi nel 1968, un giallo thriller all'italiana che non ha certo bisogno di presentazioni qui per gli ascoltatori di Cinematica. Interessantissimo il lavoro svolto dalla signora Orlandi, come sempre in compagnia della sorella Paola e del fido Alessandro Alessandroni, che sentivamo anche in questo caso. Sappiamo che Alessandroni faceva parte anche dei 2+2 di Nora Orlandi, oltre che essere titolare del proprio fantastico coro I Cantori Moderni di Alessandro Alessandroni. L'orchestra era quella di Robby Poitevin, col quale la Nora Orlandi collaborava spesso e volentieri quando si trovava in veste di compositrice di colonne sonore. Nora Orlandi, che altro personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, insieme alla sorella Paola, insieme a Edda Dell'Orso, insieme a Giulia De Mutis, sono le voci per antonomasia delle colonne sonore italiane e, come sappiamo, anche di tantissima musica leggera, visto che in quel periodo praticamente tra l'orchestra della RAI, la RCA, insomma tutto il gruppo di lavoro dei musicisti romani, in qualche modo non esisteva soluzione di continuità, si lavorava tanto e bene sia per le produzioni cinematografiche e televisive che per quelle, diciamo, pop e di musica leggera, con arrangiamenti e direttori d'orchestra e musicisti e collaboratori vari che appunto appunto pescavano nel meglio del meglio del meglio delle produzioni italiane. Molto interessante tutta la colonna sonora del Dolce Corpo di Deborah. Abbiamo scelto un episodio appunto in robot, per chi ha visto il film ha presente molto bene la scena, quindi un episodio un pochino più movimentato e shake, ma l'intera colonna sonora si muove invece principalmente su atmosfere più lounge, più distese, sicuramente è parecchio orchestrali, con spesso e volentieri i vocalizzi di Paola Orlandi in evidenza. Ok, rimaniamo più o meno nello stesso periodo, siamo nel 1970, e il buon Richard A. Colla gira un film fondamentale che si chiama Zig Zag. A occuparsi delle musiche è il grandissimo Oliver Nelson. Introdotte da una lunghissima introduzione di percussioni a opera del grande percussionista John Guerin, stiamo ascoltando i titoli di testa appunto di Zig Zag, diretto da Richard A. Colla nel 1970. In Italia è un film drammatico con venature giallo e thriller, che in Italia uscì come Il falso testimone. È un'interessante curiosità su questo film è che è uno dei film più amati dalle produzioni indie films, cioè dalla cosiddetta Bollywood. Sapete che abbiamo parlato varie volte di questa industria cinematografica indiana, per cui un po' come in Italia negli anni 60, tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, nacque una vera e propria mania di queste produzioni low budget in India, che in qualche modo ripercorrevano e riproducevano a loro modo, sotto forma di a volte parodie, a volte vere e proprie citazioni e omaggi, i loro generi preferiti, tra cui appunto drammatici, erotici e polizieschi, sicuramente facevano la parte del leone. Quindi questo è un film che ha avuto ben 4 remake nell'India degli anni 60, questa è giusto una curiosità. Invece c'è da dire tanto sulla musica, l'eccezionale colonna sonora ristampata recentemente in edizione estesa, da cui abbiamo ascoltato appunto i titoli di testa, dalla Film Score Monthly, in un'edizione veramente eccezionale, dal packaging anche curatissimo, con le liner notes precisissime ed esaustive, e la colonna sonora è quella appunto del grandissimo Oliver Nelson, un personaggio che non ha anche lui non ha grandissimo bisogno di presentazione, musicista, direttore d'orchestra, arrangiatore per gente come Quincy Jones negli anni 60, autore di sigle televisive epocali come L'uomo da 6 milioni di dollari, piuttosto che la musica di Score di Hulk e di altre tantissime altre serie televisive, e anche autore appunto di buone colonne sonore, sempre dalla fortissima impronta jazz. Impossibile citare tutti i musicisti, visto che si tratta di un large ensemble, di un'orchestra quindi composta da almeno 40 elementi. Ho citato giusto la figura di John Guerin, che è in questo percussionista, che in questa colonna sonora ha rivestito un ruolo davvero importante. Bene, torniamo in Italia per una coproduzione però quasi ampiamente svoltasi negli Stati Uniti. Parliamo di Run for My Wife. We'll be right back. Super Shaking e Titty Shaking Baby. Stiamo ascoltando Twisting in the Trailer Camp dalla colonna sonora di Run for Your Wife, non My Wife, scusatemi. Il film che in realtà dal titolo americano, visto che appunto la colonna sonora in realtà fu edita solo dalla RCA Victor America, ma in realtà tutto è appannaggio e proviene da maestranze italiane. Così parliamo del regista Gianluigi Polidoro, che ha diretto il film e che tra l'altro diresse già alcuni capolavori e cult assoluti. Mi viene in mente Il Diavolo, per esempio, con Alberto Sordi. E è italianissimo l'attore principale, Ugo Tognazzi. È italianissimo il compositore di queste musiche, Nino Oliviero, che qualcuno di voi conoscerà soprattutto per la coppiata con Rizzo Ortolani per la mitica colonna sonora del mondo movie per eccellenza, Mondo Cane. Raramente invece l'Oliviero si è mosso poi nel mondo delle colonne sonore autonomamente, preferendo dedicarsi in realtà alla conduzione d'orchestra, al lavoro nell'orchestra della Rai e in televisione. Ma diciamo che quando l'ha fatto il suo segno è stato assolutamente tangibile. Noi sappiamo che lui era un violinista e molto spesso, diciamo, la sua parte fondamentale era l'arrangiamento degli archi, che anche nella colonna sonora di Mondocane insieme al buon Ortolani emergono in maniera eccellente. Invece in questo caso, in questa colonna sonora per questo film fondamentalmente ambientato in America, infatti il titolo italiano era Una moglie americana, o La moglie americana, adesso non ricordo precisamente, dove in qualche modo Polidoro mette in scena una delle sue storie preferite, che è un pochino quella che aveva già messo in scena con Sordine e Il Diavolo, cioè questo italiano che va all'estero e che è convinto di essere, che tutti gli italiani all'estero siano Rodolfo Valentino e che tutte le donne caschino ai loro piedi, cosa che, come vedremo in questo film, non accadrà con un Tognazzi che rientrerà con la coda tra le gambe in Italia per vivere un destino che non lo farà, diciamo, gioire o impazzire dalla gioia. Molto bella quindi la colonna sonora di Nino Oliviero, che dicevo per lo più si muove su ambiti orchestrali, lounge, molto sofisticati, ma in questo caso ho voluto servirvi questo shake twist assolutamente caldo e bollente, che appunto ripercorre la scena in cui Ugo balla con questa pletora di bellissime donne americane bionde e vestite in maniera coloratissima in uno dei momenti più divertenti di un film che comunque si lascia assolutamente vedere e godere dall'inizio alla fine. Rimaniamo ancora in Italia con una produzione assolutamente particolare però e ci spostiamo negli anni 70 per rimanerci per un pochino, adesso mi sa. Questo è Feronia, lui è Franco Michalizzi. Atmosfere esotiche ed erotiche per Feronia, ovvero i brani dei titoli di testa del film che uscì in maniera internazionale col titolo Karate Amazons, diretto da Al Bradley, che tutti sappiamo essere in realtà Alfonso Brescia, italianissimo. Il film infatti in Italia uscì, fu una coproduzione italo-spagnola come spesso in quegli anni, e uscì con il titolo Le Amazzoni, donne d'amore e di guerra. Sappiamo come questo tipo di film lo stesso prese in maniera assoluta una buona parte di registi di genere, tra cui il buon Al Bradley e Alfonso Brescia, che ha girato di tutto nella sua vita e in maniera anche eccellente. È stato sicuramente uno dei registi più interessanti delle produzioni dei film di genere italiano, passando con disinvoltura dagli esotici erotici ai poliziotteschi, ai film di azione, ai capers, fino alle commedie. È stato veramente eccezionale, così come eccezionale il lavoro che Franco Michalizzi ha svolto su questa colonna sonora, piuttosto rara, tra l'altro. Stiamo ascoltando l'edizione ripata dal vinile, il vinile che uscì solo in Giappone su etichetta TAM, che poi sarebbe una distribuzione della CAM giapponese. È stato invece poi recentemente ristampato, se non ricordo male, in CD dalla Digit Movies, la solita Digit Movies, col solito splendido lavoro di artwork e ricerca audio e video di Claudio Fugliano, e anche in digitale, mentre qui l'abbiamo ascoltata ripata dal vinile con lo scoppiettio, eccetera, sempre grazie ad alcuni file sharing operati con amici in tutto il mondo appassionati di colonne sonore. Scusate, sto sbattendo oggi sul microfono, sono a vaneggi. Una colonna sonora molto interessante che si stacca lievemente dal Michalizzi che conosciamo di più, che poi è quello legato al poliziottesco, eccetera, ma che mantiene comunque alcuni marchi di fabbrica, come l'onnipresente suono ad esempio del clavinet. Bene, rimaniamo più o meno negli anni 70, ma facciamo un passo indietro appunto al 1970 e ci spostiamo nella Francia, dove agiva un compositore che vi abbiamo già presentato, Georges Garvarentz. Shake, beat, jerk e sitar sound a go-go, come ci ha abituato il buon Georges Garvarentz, il compositore armeno naturalizzato francese che abbiamo già ospitato qui sulle colonne di Cinematica e che continueremo spesso e volentieri ad ascoltare, anche perché ha uno stile veramente lisergico che ci piace tantissimo e sonorizzava sempre delle produzioni molto interessanti, come anche in questo caso stiamo ascoltando il brano Noé dans l'eau, dal film Sappho o le Fureur d'Aimée. Scusate la pronuncia francese, non è il mio forte, ma cerco di fare il mio meglio. Un film diretto da Georges Farrell, è tratto dal romanzo di Alphonse Daudet, una coproduzione franco-italiana che con questo titolo andava a parare su uno degli argomenti più caldi che nell'inizio degli anni 70 sembrava assolutamente dominare buona parte del cinema europeo, che era questa attenzione esplosiva per l'amore saffico per queste figure di donne che si amavano tra di loro e per questi film con le trame quantomeno incasinate a base di strani incontri sessuali, uso di stupefacenti e quant'altro. Film assolutamente di serie B, ma tanto per cambiare, in qualche modo hanno costruito poi l'immaginario di una serie anche di registi moderni che adoriamo, senza considerare la parte musicale che, come avete potuto sentire, offriva sempre grandissime suggestioni. Bene, rimaniamo in Europa e vorrei reintrodurre un personaggio, uno dei compositori che amo di più, anzi che amo veramente follemente. Lui è John Barry, ascoltiamo Highway 101. inconfondibile il suono di John Barry, il suono inquietante, minaccioso, con questi ottoni assolutamente scuri, il basso quasi pizzicato, il beat che non va mai sotto. Highway 101, dalla colonna sonora di Petulia, diretto dal grande Richard Lester nel 68, tratto dal romanzo di John Hazy e con la protagonista assoluta Julie Christie nei panni appunto di Petulia, questa strana ragazza che fa innamorare, andare completamente fuori di testa questo medico nella San Francisco dei primi, della fine degli anni 60. Un film che in qualche modo molto interessante, che gioca tra la commedia e il dramma, con delle situazioni che spesso si collocano a metà in maniera piuttosto brillante, e con una Julie Christie che domina in maniera assoluta il film, con le splendide musiche di John Barry che sicuramente contribuiscono, tanto per cambiare, a tessere un'atmosfera eccezionale. Non male anche i rimandi. Qui John Barry riesce a non rifare troppo il John Barry di 007, mentre ci sono degli interessanti richiami al John Barry 7, cioè all'inizio del John Barry strumentale, con il suo ensemble per antonomasia, che era appunto il John Barry 7 and Orchestra, che diciamo si caratterizzava spesso e volentieri con questi lavori per la televisione, per la BBC in particolare, con questi suoni appunto, e soprattutto con questo anche utilizzo dello studio di registrazione, in cui abbiamo sentito i vibrafoni pampottare dalla cassa sinistra alla cassa destra, i microfoni con cui veniva ripresa l'orchestra dei fiati in maniera sempre molto brillante e pulita, che appunto contribuiva a questo senso di incombente minaccia. Bene, e visto che ci siamo spostati verso alcune atmosfere, io mi voglio buttare a capofitto dentro dei veri e propri cartoni animati. Chi si ricorda Johnny Cast? Stiamo ascoltando gli opening titles dal uno dei più noti e interessanti cartoons della Hanna e Barbera, prodotto e andato in onda dalla ABC negli Stati Uniti tra il 64 e il 65. Johnny Cast, tratto dal noto fumetto di Doug Wilde. Le avventure di Johnny Cast, che io poi ho recuperato ovviamente successivamente, essendo io nato nel 73, quindi non più in onda questa roba di 10 anni prima, ma un cartone animato che poi in qualche modo è stato circuitato anche sulla televisione italiana. Lui assomigliava un po' quasi a Tintin, il cartone animato francese, ma ovviamente aveva una componente di avventura e di spy story molto forte. Le musiche sono appannaggio di Mr. Hanna e Barbera in Music, ovvero Hoyt Curtin, il compositore, per capirci, dei Flintstones, dei Top Cat, The Jetsons, insomma i migliori lavori per i cartoons della Hanna e Barbera sono stati scritti e arrangiati e diretti in studio da questo gigantesco compositore, arrangiatore d'orchestra, che era Hoyt Curtin. Hoyt Curtin, che anche in questo opening titles per Johnny Cast abbiamo ascoltato la versione senza il Mickey Mousing, senza gli effetti sonori, che invece normalmente girava in questa interessante compilazione intitolata Incidental Music for Johnny Cast and Other TV Series, in cui Hoyt Curtin dimostra come in qualche modo la matrice della big band, dell'arrangiamento alla Stan Kenton, diciamo, con le trombe, gli ottoni in primo piano e una tensione sulla ritmica e sulla pulsazione ritmica e per l'arrangiamento assolutamente eccezionali, ancora di più diciamo conferma, se ce ne fosse bisogno, di come le influenze legate ai musicisti e ai compositori che suonavano questo tipo di musica fossero assolutamente sempre altolocate. Credo che Stan Kenton sia sicuramente anche in Italia, per stessa missione dei musicisti coinvolti in questo genere di lavoro, sia stato il nume tutelare assoluto per aprire la via a un nuovo arrangiamento, a un nuovo utilizzo dell'orchestra, della big band e dei solisti anche in produzioni di tipo televisivo. Bene, ascolteremo spesso e volentieri la musica dei cartoon di Hanna-Barbera, non solo perché mi ricordano la mia infanzia, la mia adolescenza, ma perché sono come dire, dei lavori, dei capolavori assolutamente innegabilmente eccezionali. Torniamo in Italia con un personaggio che qualcuno di voi forse pensa che sia legato solo alla televisione, a Domenica Inn e a Pippo Baudo, e invece ha scritto colonne sonore per alcuni tra i peggio film italiani, ad esempio Le Evase. Stiamo ascoltando delle atmosfere assolutamente eccezionali, direi al limite con il prog rock italiano, che è un'altra di quelle componenti che tanto ci piace del suono di fine anni 70 italiano. Queste sono le musiche composte da Pippo Caruso per il film Le Evase, storie di sesso e di violenza, direi che il sottotitolo non può essere più esplicito. Era un film appunto diretto da Giovanni Brusadori e con un cast di protagoniste di tutto rispetto nell'ambito femminile del cinema di genere italiano: Lilli Carati, Ines Pellegrini e Zora Kerowa. Kerowa era dei paesi dell'est. Il film, non credo che ci sia bisogno di spiegare la trama, il film realizza quello che promette: storie di sesso e di violenza di queste tre evase violentissime che ne combinano di tutti i colori, fino ad arrivare al sequestro in una villa, fino ad arrivare, non voglio anticiparvi troppo, ma vi dico che non a caso è uno dei film preferiti del signor Quentin Tarantino, perché in questo film sono presenti quasi tutti gli stilemi e i topics del cinema di genere che lui amava: protagoniste femminili sanguinarie senza scrupoli, con in bocca solo il turpiloquio, ultra violenza ma di stampo quasi iperrealista e fumettista, grande colonna sonora, telecamera che si muove impazzita, spesso in maniera steadicam, insomma, tutti gli ingredienti che poi lui in qualche modo ha fatto confluire anche nei suoi migliori e più interessanti lavori. Pippo Caruso, un personaggio davvero interessante che, ripeto, a discapito del fatto che molti pensino che abbia agito solamente in televisione, nel quale ovviamente ha agito tanto, ha lavorato con l'orchestra della Rai a Roma e a Milano, ha diretto più volte il Festival di Sanremo e poi è stato ovviamente fortissimo nella accoppiata con Pippo Baudo, con il quale ha lavorato per tantissimi programmi televisivi. Ma stando a quello che interessa soprattutto a noi qui su Cinematica, il buon Pippo Caruso ha scritto colonne sonore come Uccidete Johnny Ringo, Maladolescenza, Senza, il cult movie di Giuseppe Murgia, L'occhio dietro la parete di Petrelli, Porca società di Luigi Russo, appunto L'evase, fino a uno dei classici del poliziottesco più canto del cigno, diciamo più vicino al canto del cigno, che era Porci con la P38 di Gianfranco Pagani. Quindi, come dire, interessantissime le musiche di Pippo Caruso per questo film. L'intera colonna sonora è molto interessante e gioca con questi stilemi tra prog, rock e funk, con anche però degli ottimi arrangiamenti orchestrali, come abbiamo potuto sentire in questo brano. Ok, allora entriamo ufficialmente nell'ultima fascia di programmazione della trasmissione. Rimaniamo, direi, in un ambito, come sapete, nell'ultima parte della trasmissione ci dedichiamo più alla library e agli omaggi moderni alla musica da film o cinematica. Direi di partire da una library molto interessante, la Color Sound, che nell'82 in questo Moods for Flutes comprendeva anche questo brano di Branislav Zivkovic. Stiamo ascoltando e abbiamo ascoltato Extemporaire, appunto uno dei brani di Library tratto da questo Moods for Flutes, edito da Color Sound Library, una library tedesca, nel 1982. È appannaggio del flautista, tastierista, produttore, arrangiatore, compositore croato Branislav Zivkovic, che, come possiamo sentire, io devo dire, ho scoperto recentemente questo musicista molto interessante. I brani di queste library sono quasi tutti molto brevi, sotto il minuto, come sappiamo essere un modus operandi che caratterizzava questi lavori, visto che venivano, come dire, assemblati per l'utilizzo soprattutto in programmi televisivi, sigle, sceneggiati, documentari e quant'altro. La Color Sound ci riserva sempre degli ottimi lavori, non c'è sicuramente molto altro da aggiungere, ascolteremo altri lavori più avanti. E adesso faccio partire già sotto di me la traccia e ci spostiamo in uno dei paesi che amo di più, il Sol Levante e il Giappone, per questa interessante versione di un brano tipicamente italiano, ma non voglio anticiparvi troppo, vi dico solo che lui è The Fantastic Plastic Machine. We'll be right back. gli ascoltatori più smaliziati avranno riconosciuto in questa pur riarrangiata cover un brano storico composto e firmato dal grandissimo Piero Piccioni per il film In viaggio, il tema In viaggio attraverso l'Australia, per il film Bello onesto emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata, di Luigi Zampa, con il mitico Alberto Sordi e Claudia Cardinale. Fantastic Plastic Machine, al secolo Tomoyuki Tanaka, Kyoto, Giappone, uno dei producer e musicisti più influenti degli ultimi anni. Stiamo parlando in questo caso del suo disco d'esordio a nome The Fantastic Plastic Machine, 1997, edito da Ready Made Records e Bungalow Records, distribuito in Italia, in Europa dalla Bungalow. Un disco assolutamente fondamentale per tutto il recupero della lounge music, dei suoni, delle colonne sonore, di un certo tipo di easy listening, sposato però in quel momento alla nascente club culture, anche un percorso che io stesso ho seguito molto da vicino in quel periodo, essendo andato completamente fuori di testa per questa riedizione dei giapponesi della nostra musica, la colonna sonora. Noi sappiamo che Pizzicato 5, Tomoyuki Tanaka, Towatei e tutta una serie di personaggi molto interessanti, non ultimo Gaxato, che poi si è trasferito qui in Italia, addirittura a Milano, sono veri e propri appassionati delle nostre musiche da colonna sonora e ne hanno spesso e volentieri esaltato la grandissima qualità di scrittura e arrangiamento. In questo caso, nel suo primo disco, in cui sono presenti oltre a una serie di originali che campionano anche altre colonne sonore, anche una serie di cover che vanno da Joe Jackson appunto a il buon Piero Piccioni, con questa versione club friendly, diciamo, di Filter In viaggio attraverso l'Australia, con la splendida voce di Rieko Teramoto, che in pratica fa le veci di quella che era il vocalizzo di Edda dell'Orso, e la tromba solista che abbiamo sentito, eccezionale e jazzy, di Masahiro Kobayashi. Quindi direi ancora una volta un ottimo lavoro da parte dei giapponesi, i nostri amici con gli occhi a mandorla del Sol Levante non si smentiscono mai in questo splendido lavoro di recupero. E in Italia invece, in tempi più recenti, c'è un gruppo che sta scrivendo della ottima musica da film. Loro si chiamano Mocadelic. Stiamo ascoltando Piazza Dante dalla colonna sonora del film ACAB, All Cops Are Bastards, diretto nel 2012 da Stefano Sollima e con il trio di attori italiani Favino, Nigro e Giallini nei panni dei tre poliziotti e di scontri di piazza. Un film piuttosto interessante, nel quale Stefano Sollima, figlio d'arte del grande Sergio, affronta a suo modo, senza sbilanciarsi eccessivamente nel giudizio tra buoni e cattivi, un tema scottante, purtroppo anche recentemente, preferisco non aprire parentesi sui recenti fatti di cronaca, o su processi o su reazioni alle sentenze dei processi, che sarebbe il caso di non rovinarci la giornata. Comunque andiamo avanti, dicevo, un film molto interessante, questo di Stefano Sollima, e una musica molto interessante, quella dei Mocadelic, un gruppo che attualmente è tuttora assolutamente in attività, formati nel 2000 con il nome di Mocha, poi appunto diventato Mocadelic, che in qualche modo si stanno dedicando a colonne sonore, oltre che a lavori teatrali, lavori video e lavori anche prettamente musicali, nei quali domina un suono, come abbiamo potuto sentire, post rock, moderno, pulsante, dalle tentazioni, dalle distorsioni anche abbondanti e dalle tinte, come dire, neo ambient o comunque piuttosto interessanti e cinematiche sicuramente. Il quintetto, formato da Alessio Mecozzi alla chitarra e sintetizzatori, Christian Marras al basso e sintetizzatori, Alberto Broccatelli alla batteria, Maurizio Mazzenga alla chitarra e Luca Novelli a pianoforte e chitarra, è sicuramente uno dei nomi caldi da tenere d'occhio. Lo stesso Salvatores, prima che scrivessero e componessero la colonna sonora di questo ACAB, lo stesso Salvatores li volle in Come Dio Comanda, altra interessante colonna sonora dal quale magari più avanti ascolteremo qualcos'altro. Sicuramente anche questo lavoro dei ragazzi è sicuramente molto molto interessante, e vi invito a cercare le loro produzioni, sempre molto curate dal punto di vista del suono e della appunto produzione vera e propria. Bene, ci indirizziamo in dirittura d'arrivo, mancano ancora una spicciolata di brani, e sicuramente non è stato estraneo anche ai Mocadelic il suono di un vero e proprio maestro della chitarra italiana, Silvano Chimenti. Ascoltato integralmente questo Visioni, composto dal maestro Silvano Chimenti, per uno dei dischi più interessanti e rari della serie di Library, edita dalla Roman Record Company tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Questo disco dovrebbe essere del 1970 e fa parte della mitica serie dei dischi della Roman Record, prodotta dal grandissimo Aldo Sinesio, intitolata Viaggio attraverso i problemi dell'uomo. In questo caso il sottotitolo, l'ipertesto, era Droga. ovvero qua in questo caso il maestro Chimenti ha confezionato una serie di atmosfere strumentali per una serie di situazioni legate appunto al problema droga. Tanto per cambiare, erano dischi che ovviamente poi venivano utilizzati negli speciali, nei documentari, nei telegiornali e quant'altro. E come abbiamo potuto sentire in questo caso, con una strumentazione assolutamente limitata di basso, percussioni, chitarra e qualche effetto elettronico, forse qualche sintetizzatore, il maestro in questa visione riesce a ottenere quello che il titolo promette, direi. E l'intero disco è veramente di alta qualità, con una, diciamo, una serie di brani strumentali nei quali il maestro Chimenti passa tranquillamente da brani molto scuri e d'atmosfera caratterizzati da un vero e proprio sitar, o comunque da un'attitudine suonata in quel modo, della chitarra stessa elettrica suonata in quel modo, fino a qualcosa di più vicino addirittura allo stile di Santana dei primissimi anni 70, che credo sia un altro chitarrista che abbia influenzato il maestro Chimenti. Il maestro Chimenti, che non ha certamente bisogno di presentazioni, mitico chitarrista dell'orchestra della Rai, orchestra di Sanremo, in coppia con Enrico Pierannunzi nel progetto Pulsar Music LTD, turnista storico eccezionale di canzoni di musica leggera, di colonne sonore e quant'altro, un musicista assolutamente eccezionale, tuttora in splendida attività, e che ho il piacere e l'onore di aver incontrato virtualmente su Facebook, per cui potrebbe addirittura essere anche all'ascolto. E se così è, in questo caso il maestro stesso, o chi per lui, la mia solita pletora di collaboratori e agenti segreti sparsi per l'Italia, se volessero aiutarci a ricostruire un pochino quali erano i musicisti con i quali il maestro Chimenti ha lavorato a questo disco stesso, e qual era in generale un po' il mood di questa serie prodotta da Aldo Sinesio, appunto Viaggio attraverso i problemi dell'uomo. E mi ricordo che c'era la parte ecologia, lavoro, cioè droga appunto, eccetera eccetera, comunque una serie molto molto interessante. Quindi invito il maestro, lo stesso maestro Chimenti, o i miei soliti amici e collaboratori sparsi per l'Italia, a fornire qualche notizia in più sui musicisti coinvolti in questi splendidi dischi. Benissimo, siamo davvero addirittura d'arrivo. Adesso vi lascerò con il prossimo pezzo, non prima di ricordarvi un paio di cose. Allora, Cinematica va in onda in replica il giovedì alle 15 e la domenica alle 20, e il giovedì sera potrete comunque trovare immediatamente il podcast della nuova puntata disponibile sulle pagine di Radio X o della nostra pagina Facebook, facebook.com/cinematicaradio, con K maiuscolo come la nostra città di Cagliari. Un appuntamento interessante per gli amici romani è sicuramente la serata sonorissima con l'organizzazione splendida del mio amico Pierpaolo Silverboy Ultra Pop e il concerto di Tony Borlotti e i suoi Flowers, una vera e propria istituzione del beat italiano, più la solita selezione shaking dance del nostro amico Pierpaolo HDJ Silverboy Ultra Pop. Mentre per gli amici sardi sottolineo un mio appuntamento, ovvero un DJ set che farò Notte Cinematica questo sabato al bar A Beton di Sassari. Vi aspetto numerosi, faremo appunto un percorso nell'ambito delle colonne sonore, ascolteremo un bel po' di roba e cercheremo di muovere anche il culetto, come si suol dire. Bene, vi lascio con un classico dei nostri tempi delle colonne sonore, la musica immortale composta dal maestro Nino Rota per il film Il Padrino di Francis Ford Coppola, ma in una versione interessante intitolata ai Synthesonic Sounds di Mike Butt, un personaggio, un compositore, conduttore d'orchestra e songwriter in inglese, che in questo Moog and Movies, edito nel 73 dall'etichetta Pi per la serie stereo 4D, si cimentava in questo modo con l'immancabile Love Theme from The Godfather. Gianmarco Diana vi saluta e vi dà appuntamento alla settimana prossima. Love Love, Bang Bang.